Ecco, anticipo il fatto che oggi facciamo fino al versetto 21, perché poi non ce la facciamo fare tutto ovviamente. Allora, tutto ciò che abbiamo detto stamattina confluisce in una di queste due, è riassunto, possiamo dire, in una di queste due affermazioni. Solo una di queste due affermazioni è vera. Sì, non dovete tirare a indovinare, cioè, forti di tutto ciò che abbiamo detto stamattina, solo una di queste due affermazioni è vera. Non è A è uguale a B, quindi B è uguale a A, che le cose sono un po' diverse. Allora, chi afferma che è vera la seconda crea un po' di problemi? Perché? Se noi affermiamo che Gesù è Dio, ricadiamo ancora in quel tremendo equivoco in cui è incappato, ad esempio, il secondo di stamattina è Filippo, quindi Filippo, in cui è in qualche modo caduto tutta la religiosità vetero-testamentaria dell'Antico Testamento. A dire che Gesù è Dio è come pensare che la propria amata o il proprio amato è tutta la mia idea, e la mia idea di partner, e la mia idea di moglie, di come, o di marito, no? Cioè, il rischio è, non il rischio, se io affermo che Gesù è Dio, applico su Gesù tutte le mie idee perverse di Dio, che mi porto dentro, da sempre. Mentre chi è Dio? È soltanto colui che Gesù è venuto a rivelarmi, cioè Dio è colui che ha dato il boccone a Giuda, ha lavato i piedi ai discepoli, e avanti così. Capite? Non so se riesco a far passare. Guardate che questa cosa è importante, eh? Perché il rischio è veramente dire che Gesù è Dio. Qui non siamo a livello di. Stiamo attenti, cos'è Calcedonia che affermava la divinità di Gesù, no? Cioè Gesù è Dio nel senso, è divino, è figlio di Dio in questo senso, ma questo siamo a un altro livello. Se io dico che Gesù è Dio, veramente faccio di Gesù l'attaccapanni di tutte le mie idee strane, distorte su Dio. Tanto vale che Gesù sia venuto a rivelarci chi è Dio, veramente. Allora, dopo aver letto il Vangelo, dopo avermi rivelato qual è il vero volto del Padre, allora io posso dire, ah, questo è Dio, quello che Gesù mi ha rivelato. Tutte le idee che ci portiamo dentro, che non sono riscontrabili nel Vangelo, quello non è Dio, sono delle mie idee su Dio. Per questo che Giovanni 1,18 dice appunto, nessuno ha mai veduto Dio, nessuno, soltanto Gesù ce lo ha rivelato. Quindi questa affermazione veramente chiude il, le domande le facciamo alla fine, semmai Aldo, così, e chiude un po' la prima parte che, su cui siamo fermati questa mattina, ma è importantissima per arrivare alla seconda, cioè i versetti che vedremo adesso. Leggo i versetti che ci interessano in qualche modo, ovvero almeno 15, abbiamo detto 21, poi vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Qui sembra che le cose si complichino un pochino, no? Però Giovanni suppone che noi siamo lucidi e svegli come stamattina, quindi noi ci fidiamo. Se mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Sembra che Gesù si diverta. Sì, probabilmente non è Gesù che dice queste cose, è Giovanni, la scuola giovannea che ha maturato talmente tanto il pensiero di Gesù, le parole di Gesù, che comincia a fare teologia. Qui siamo veramente in un campo teologico altissimo, però io, è come quello che diciamo stamattina, se riuscissimo a intuire, perché non è da capire queste cose, è da lasciarsi raggiungere, c'è poco da fare, da chiedere la grazia di poter entrare in noi, però bisogna fare anche un po' di sforzo per lasciarsi raggiungere, se no. Il versetto 15 esordisce con questa affermazione che di per sé è semplicissima. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Allora ci sono due cose che potrebbero richiedere subito una spiegazione. Ma come? Se mi amate, Gesù ci dice se mi amate, ma non dovrebbe essere Lui amare noi? E questo è il bell'annuncio cristiano, un Dio che mi ama, abbiamo detto fino adesso. E poi la seconda cosa che potrebbe mettere un po' in crisi è osservare i comandamenti. Ancora, pensavamo che nella logica del Nuovo Testamento non ci fossero più comandamenti. Allora dobbiamo approfondire proprio la cosa. La nuova economia, ovvero il Vangelo, la bella notizia, è riassunta, possiamo dire, nell'amore di Gesù, Gesù che è il figlio del Padre, e l'amore del Padre che si manifesta. Perché dico che è il centro? Perché Gesù è qualcosa di molto ben definito, è un uomo, è una persona. E tu con una persona puoi entrare in relazione, l'ascolti, a volte ci fai anche a pugni, lotti, è una persona. Perché è importantissimo questo, se amate me? Perché l'alternativa qual è? È di amare un'ideologia, di amare un'idea, di amare un coacervo di leggi, di norme, di precetti. Il rischio alternativo è quello di amare la religione. Allora, adesso mi viene in mente, non ho la citazione perché mi viene in mente in questo momento, mi pare che sia l'esordio della Deus Caritas Est, mi sembra, di Benedetto XV, quando dice che Dio non è un'idea, è una persona. Dio è Gesù. Il rischio è veramente quello di pensare la divinità e il nostro rapporto con la divinità come il rapporto con la religione. Ma guardate che questa tentazione tremenda la possiamo riscontrare, ad esempio, quando tu parli con delle persone le quali pensano che, ad esempio, l'assolvere il precetto domenicale sia già buon. Io sono un buon cristiano, sono cristiano perché vado a messa la domenica, perché dico le mie preghiere di rito, perché vivo anche i sacramenti, perché osservo i comandamenti. E no, non è questo il cristianesimo, capite? Questo è l'ebraismo. L'ebraismo è quello che ti dice, ancora oggi, ma ti diceva al tempo di Gesù, se tu assolvevi a tutti i 600 e passa precetti, allora ti potevi unire a Dio. Ma questo non è cristianesimo. Non è la ritualità, il culto, il tuo vivere da religioso che ti fa fare esperienza di Dio. L'esperienza di Dio è con una persona, perché noi siamo persone, siamo uomini, siamo donne che abbiamo bisogno di relazionarci, ascoltare, entrare in comunione. Ma in fondo è questo, per questo che Dio si è fatto carne, per evitare che facessimo della nostra religione un'ideologia, che partorissimo idee perverse su Dio. Relazione. Di una persona. Quindi il cristianesimo non è una legge, non è l'obbedienza delle leggi. Non sono leggi di purità. Pensate, col cristianesimo non c'è più nessuna. Non c'è più nessuna legge alimentare, non c'è più nessuna norma alimentare a cui attenersi, crollano tutte. Pensate, per l'ebraismo ancora oggi quanto è importante che tutto sia kosher, tutto sia puro. Bon, il cristianesimo dice basta, non è lì che ti trovi con Dio, non è l'osservanza alimentare. E ci sarebbe da chiedere, durante la quaresima, non ricadiamo un po' nell'ebraismo? Quindi il cristianesimo non è un toccare, non toccare, un guardare, non guardare, un andare, non andare, no, relazione con una persona. Allora, è l'amore verso Gesù che incarna Dio. Cosa vuol dire allora se mi amate, se amate me? Vuol dire entrare in relazione con questa persona e accettare che questa persona mi ami. Perché? Perché l'amore è reciproco. Cioè, cosa vuol dire amare Dio? Che amare Dio, che poi amare Gesù, qui dice Gesù, amate, amare me. Se io amo Dio, permetto a Dio di amare me. Questo è l'amore di Dio. L'amore di Dio è permettere a Dio di amare me. Relazionarmi con Dio vuol dire permettere a Dio di relazionarmi a me. Che cos'è la preghiera? La preghiera non è un tributo dovuto a Dio, perché così lo faccio contento. E se non prego vengono i sensi di colpa. No. La preghiera è questa apertura, questa possibilità concessa a Dio di entrare in me. Se vogliamo avere fede in Dio, vuol dire permettere a Dio di avere fede in me. Relazionarmi con Dio vuol dire permettere a Dio di relazionarmi con me. È una possibilità concessagli di entrare in comunione con me. Se amandomi mi permettete di amarvi, allora osserverete i miei comandamenti. Ma altra domanda. Ma Gesù ci ha lasciato dei comandamenti. È una domanda che faccio a voi. Quanti? Uno. Che è il comandamento dell'amore. Vi do un comandamento solo, dice Gesù, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi, capite, se mi amate, permetterete che io entri a voi come amore, donandovi la possibilità di vivere l'unico comandamento che vi ho dato, cioè l'amarvi a vicenda. E amandovi a vicenda, voi diventerete pienamente se stessi, cioè pienamente figli, facendovi fratelli. È fantastico questo. Ripeto, perché le 2:30 queste cose sono troppo complicate. Se mi amate, cioè se permettete appunto a me di entrare in voi, se entriamo in relazione, perché uno dice, ma che Dio è allora quello che dovrebbe amarci anche se noi non l'amiamo, se no? No, l'amore non può fare violenza, l'amore bussa. Io sto alla porta e busso, dice Gesù in Apocalisse. Se uno mi ama, allora io entrerò di lui, lo dirà anche nei versetti successivi, poi se mai c'è il tempo lo leggiamo. Io sto alla porta e busso, se mi aprite io entrerò da voi, e se ci sono io, che sono il figlio del Padre, cosa vi porterò? Vi porterò il Padre. Cioè entreremo e prenderemo dimora presso di voi. Allora, certo che se mi amate, io entro dentro di voi e io sono l'amore, vi abiliterò ad amarvi gli uni gli altri con quell'amore capace di dare il boccone ai nemici e di servire e lavare i piedi ai nemici. Cioè, il discorso di stamattina, vedete che Giovanni non fa altro che approfondire tutto quello che ci ha già detto stamattina. Ma il Vangelo in fondo è questo, la parola di Dio è questa. È come la filettatura di una vite, no? Che torna sempre sulle stesse cose, ma intanto scende in profondità, o se vogliamo ci fa salire. Quindi, lui ci ama, ci raggiunge perché possiamo vivere del suo stesso amore. Qui siamo all'apice proprio, Amare è fondamentale. Perché è l'unica modalità che ci fa vivere. ma abbiamo bisogno di essere prima raggiunti da questo amore. E perché parla di comandamenti se lui ci ha lasciato un solo comandamento? Ma semplicemente perché il comando è quello dell'amore. Poi nel nostro quotidiano, nel nostro vivere, dobbiamo declinare questo amore in mille rivoli diversi, cioè in tutte le nostre relazioni. Noi riceviamo la fonte dell'amore, ma poi l'amore va declinato a seconda delle situazioni in cui ci troviamo, le persone che troviamo, no? Ognuno va amato in fondo a suo modo, La fantasia dell'amore in fondo è questo, Cioè il comandamento dell'amore poi sì traduce in comandamenti dell'amore. È vero, può spaventare la parola comando, comandamenti, vi do un comandamento. Innanzitutto, usiamo in parallelo queste due citazioni di Gesù, vi do un comandamento nuovo, mi sembra che sia Giovanni 10. Vi do un comandamento nuovo. Anzitutto Gesù non dice vi comando di amarvi gli uni gli altri, ma vi do un comandamento nuovo. Questo è importante. Il comando dell'amore ci viene donato. Se no noi non potremmo amare nessuno. Prima ci viene donato, è un dono questo comando. E poi possiamo cominciare ad amare gli altri, declinando questo comando dell'amore. Vi do un comandamento, no? Vi dono. E una volta che ci dona, allora noi possiamo amare, perché se non ce l'avesse donato noi non potremmo amare. Ad esempio l'apice di questo è il perdono. Prima ci viene dato il perdono per poterlo ridonare. Siamo amati per poter amare. Quella frase di Agostino, fondamentale, che troviamo nelle confessioni. Donami ciò che mi comandi e poi comandami ciò che vuoi. Ma prima dammi ciò che mi comandi. Quindi poi l'altro aspetto particolare, innanzitutto il comando dell'amore è un dono che ci viene donato. E poi perché ci viene comandato l'amore? Quindi uno dice, ma se l'amore, cioè il comandamento non contraddice l'amore? Qui si possono fare due osservazioni. La prima, viene comandato soltanto ciò che non ci viene spontaneo di fare. Ci viene comandato ciò che è contrario alla nostra natura. Nessuno ci comanda di mangiare, perché quando è l'ora sappiamo bene di andare a mangiare. Nessuno ci comanda di respirare. Cioè le cose naturali non ci vengono comandate, ci vengono comandate quelle innaturali. E amare, è vero che è fondamentale, è la nostra natura, ma siamo fatti in modo tale che non ci viene naturale amare. Quindi ci viene fatto il dono, e poi ci viene comandato di vivere così, perché è ciò che ci fa respirare in realtà pienamente e ci fa vivere, il vero cibo è l'amore in fondo. Poi dall'altra parte comandare etimologicamente vuol dire comandare, vuol dire mandare insieme, ci si ama almeno in due, non ci si ama da soli. Comandare, ci manda, cioè le nostre relazioni, se giocate nell'amore, le nostre relazioni stanno andando in una unica direzione. Comandare, cioè l'amore ci permette, amandoci, di andare nell'unica direzione che ci realizza, ci compie. Il nostro fine, il compimento di noi stessi. Vedete cosa ci sta dietro il comandamento? comandare, mandare insieme nella stessa direzione. Quindi solo se amiamo Gesù possiamo osservare il comandamento della vita, cioè avere una vita piena, compiuta, che raggiunge il suo fine, il suo scopo. Perché altrimenti cosa succede? Cosa ci rimane per compierci se non abbiamo l'amore che ci viene, che ci raggiunge? Ci rimane la legge. Ci rimane il comando della legge. E il comando della legge ti porterà fino a un certo punto, al massimo, ma poi ti lascia. Perché la legge non ha mai salvato nessuno. Lo scrivevo in un'omelia poco tempo fa. Una mamma. Se una madre assolve i suoi compiti di madre, cioè allevare un figlio, nutrirlo, tutto quello che fa una madre, soprattutto nei primi istanti di vita, se si attenesse soltanto al codice che gli comanda questo, c'è da dubitare di quella donna. C'è da dubitare se sta amando il figlio, perché lei sta obbedendo a una norma. Ma sicuramente, se ama il figlio, sicuramente, anche se non conosce nessun codice, sicuramente sta assolvendo a tutti i codici e norme, statuti di questo mondo. L'amore è il pieno compimento della legge, dice Gesù. Ma non è detto che chi assolve tutta la legge ama. E il rischio, sapete qual è? Che molto cristianesimo pensa che assolvendo a tutta la legge ami il suo Dio. Non è assolutamente vero. Una volta che ho fatto tutto quello che dovevo fare, beh, certo che amo Dio. Eh no, non basta. Ora, se avviene tutto questo, versetto 16, se avviene tutto questo, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Questi versetti sono talmente densi che... Avete visto cosa c'è dietro il versetto 15, che sono due parole praticamente, se mi amate osservate i miei comandamenti. Boh. E adesso altrettanto denso il 16. Ora, se avviene questo, io pregherò il Padre, ma no, cioè non è una ricompensa questa, se fate così allora, no. La conseguenza è che il Padre manderà a voi un altro paraclito. Adesso non so, io vi sto leggendo la versione 2008 della CEI, non so se qualcuno ha precedente, non so se anche nella precedente veniva usato paraclito. Consolatore, sì. Che andrebbe meglio. Io mi convinco sempre di più che la nuova traduzione è un disastro, perché a meno avessero lasciato quella precedente, c'erano dei termini forse più azzeccati ancora. Comunque, tradurre e tradire, quindi, però... Si parla di consolatore. In greco c'è effettivamente paracleo, paraclito, che vuol dire avvocato difensore. Questa è l'etimologia di questa parola in greco, vuol dire proprio avvocato difensore, colui che vi difende sempre, in eterno. Questo vi manda il Padre. Quindi se entrate in questa logica, cioè se cominciate a vivere, se mi permettete, amandomi, cioè di stare in relazione con me, di permettermi di entrare in relazione con voi, cioè di vivere nell'amore, allora voi vi troverete accanto per sempre un avvocato difensore. Bellissimo. E qual è il compito dell'avvocato difensore? Da difendervi da chi? Da il pubblico ministero. Qui abbiamo personaggi che potrebbero approfondire questa. Comunque, c'è l'accusatore, colui che ti accusa in qualche modo. E chi è che accusa nell'Antico Testamento a cui Gesù si sta rifacendo? Satana, che nell'Antico Testamento ha sempre l'articolo, il Satana, perché Satana non è il diavoletto, il diavolo. Satana è proprio colui che accusa. Cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto potremmo essere accusati del male che abbiamo fatto, abbiamo continuamente un avvocato difensore. Il compito del Satana nell'Antico Testamento, e queste cose le diremo nel nostro ultimo incontro nei sabati nostri a maggio, il compito del Satana era quello di dare una mano a Dio. Era Satana nell'Antico Testamento e alle dipendenze di Dio. È uno dei suoi mandatari in qualche modo. Satana ha il compito di raccogliere tutto il materiale per poter accusare l'uomo. Sembra strano questo, ma è così. Provate a leggervi Giobbe, l'inizio di Giobbe. Un giorno Dio decide di radunare a sé tutti i suoi figli. Quel giorno andò anche Satana. Cioè Giobbe avanza la possibilità che Satana sia un figlio di Dio, con un compito, con un mestiere, perché fare il Satana era proprio un mestiere ebraico. In campo giuridico, la legislazione giuridica ebraica contemplava la figura del Satana, appunto del pubblico ministero. Ora, Gesù dice, adesso con questo avvocato difensore tu non puoi più temere nulla. Per quante cose il Satana possa, se vogliamo attenerci a questo complesso giuridico, per quante cose possa, di quante cose possa accusarti, noi abbiamo un avvocato difensore, tu avrai un avvocato difensore, cioè non c'è nessun male, non c'è più nessun male in grado di accusarti. Fantastico. Queste cose le dice prima Giovanni, che forse converrebbe leggere, prima Giovanni, guarda caso siamo sempre in Giovanni, prima lettera di Giovanni. Capitolo 2, versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Bello, eh? Abbiamo un paraclito che ci difende, cioè che non permette che il male ci possa accusare. Ci possa toccare. Ma certo, perché l'amore è più forte di ogni male. Paolo dirà: la carità copre una moltitudine di peccati. Il peccato è vinto dall'amore. Ma sapete qual è il problema in tanto cristianesimo? Di aver fatto più attenzione ai peccati che all'amore. ci siamo concentrati più sul male che facciamo, il peccato che commettiamo, così, sull'amore che vince tutto. Tanto da aver inventato l'idea che all'inizio di noi stessi ci sia un peccato originale, piuttosto che un amore originante, che è diverso. Cioè, è l'amore all'origine di tutto. E per quanto Satana si possa impegnare a portare i suoi faldoni per accusarci, l'amore ha vinto tutto. Li ha distrutti. Ma fatemi andare fino in fondo, non era in programma tutto sto discorso, ma così, ma perché penso che sia anche interessante. E c'è un capitolo di Apocalisse che va in questa direzione, capitolo 12 dell'Apocalisse. È un capitolo fantastico. E l'Apocalisse, guarda caso, di chi è? Di Giovanni. Giovanni ci sta facendo fare un cammino splendido. Per questo che il simbolo di Giovanni qual è? È l'aquila, che ci fa volare molto in alto. Conviene leggere capitolo 12 del versetto 7. Siamo in una... Giovanni... È molto fantasioso, I giovani dicono che probabilmente Giovanni, prima di scrivere l'Apocalisse, si è fumato qualcosa perché non poteva partorire quelle cose, cioè vedeva dei draghi, battaglie, draghi con mille teste, cavalli con cinque corna, vedeva delle cose stranissime. Comunque, al versetto 10 dice: scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, bella traduzione in questo caso, ha messo l'articolo, il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì io, Giovanni, udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, cioè colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Non c'è più l'accusatore, è precipitato. Con Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, l'amore, il Satana ha perso il lavoro. Ha perso il lavoro. Per quanto male potesse scorgere in noi e portarlo al tribunale di Dio, Dio dice: non me ne fa più niente. Basta. Mio figlio è l'ultima parola sul male. È stato precipitato Satana, l'accusatore, colui che accusava giorno e notte, cioè sempre. Ora, tornando a noi, vi darà questo paraclito. Se vivete nell'amore, avrete sempre questo paraclito a fianco, questo avvocato difensore, che rimanga con voi per sempre, per sempre. Però dice un altro paraclito, perché quanti ne sono? Chi era il primo paraclito? Gesù. Gesù è l'avvocato del Padre. Adesso Gesù se ne va, ma rimane con noi un altro paraclito, per sempre. Quindi, e questo grande, come fa a arrivarci a noi questo paraclito? Lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo un paraclito ovviamente, questo avvocato difensore è lo Spirito Santo, terza persona della Trinità. Come avviene, come può giungere a noi questo paraclito? grazie all'andarsene di Gesù. Infatti Gesù sale sulla croce e cosa dà sulla croce? Chinato il capo, spirò. Cosa vuol dire spirò? Emise lo spirito, diede a noi lo spirito che viene a noi come spirito paraclito, consolatore. Questo è il frutto dell'amore massimo del figlio sulla croce. Questo ci produce la croce. Aver vinto il male, perché il male è stato vinto. Il male non ha più potere, per quanto grande possa continuare ad essere, non avrà mai l'ultima parola. Non ci accuserà più. Gesù l'ha distrutto una volta, è stato precipitato. Ma a volte sembra che noi queste cose ce le dimentichiamo. Ce le dimentichiamo. Quindi siamo sempre consolati in qualunque situazione, non saremo mai soli, potremo conoscere la sofferenza, la solitudine degli uomini, potremo essere traditi, potremo cadere all'inferno, ma non saremo mai soli, avremo sempre questo avvocato che è l'ultima parola di Dio su di noi, perché l'ultima parola di Dio non sarà un giudizio su di noi, sarà l'amore. Un amore che vince. Non vi lascerò orfani, continua Gesù. Ecco, prima ancora, 17, questo spirito della verità, bellissima, questo spirito paraclito è chiamato spirito della verità. Ma certo, perché? Perché lo spirito, che cos'è lo spirito? È il respiro di Dio, è la vita di Dio. Abbiamo detto che se la vita di Dio finalmente entra in noi, ci porta alla verità. Poi se c'è qualche domanda la facciamo dopo, la facciamo.
E che sono sorda non mi accorgevo degli studi.
Il mondo non lo può ricevere perché non lo vede, questo spirito della verità che ci conduce, ci apre la verità, cioè ci fa scoprire finalmente chi è Dio, chi siamo noi, amati da questo Dio che dà suo figlio per sconfiggere il Satana. Tutte queste cose ci apre la verità, questo è lo spirito della verità, abbiamo bisogno di questo spirito della verità. Il mondo ovviamente non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma certo, si può ricevere soltanto ciò che si conosce. Ecco perché è importante conoscere il Vangelo. È importante conoscere il Vangelo perché ti apri a questa verità che ti può raggiungere. Se uno mi ama, allora io verrò a lui. Ma come si fa a amare se non si conosce? Cioè io, leggendo il Vangelo, in qualche modo conosco chi è Dio, perché Gesù me l'ha rivelato. Quindi a un Dio così io mi apro. A un Dio tremendo, a un Dio cattivo, giudice, un Dio che ti condanna, che ti... tutto quello che sappiamo di tremendo su Dio. Cosa facciamo di fronte a un Dio così? Lo facciamo entrare? E no. Di fronte a un Dio così si scappa. Adamo è scappato di fronte a un Dio così. È andato a nascondersi, aveva paura. Mentre Dio lo stava cercando soltanto per abbracciarlo. E lui è scappato. Perché è stato ingannato. Il mondo è ingannato su Dio, perché ha di Dio un'idea tremenda, perversa. E di fronte a un Dio così tu scappi. E quanto cristianesimo ancora oggi è fatto di persone che sono scappate di fronte a un Dio tremendo e hanno fatto soltanto bene. Bisogna applaudire a quelle persone che di fronte a un Dio tremendo scappano. Ma certo, perché stare di fronte a un Dio così per avere amare alla vita? Almeno andatevi a divertire. Perché stare con un Dio così, come i servi, come il figlio maggiore di Luca 15, che sta a casa come un padrone, come uno schiavo, osservando le leggi, le norme, i precetti, pulito, intonso, perché aveva un'idea di Dio tremenda, beh, per stare in casa così ha avuto ragione l'altro che è andato fuori di casa. Il problema però è che continuiamo molte volte a portare avanti un Dio tremendo così. E cosa facciamo? Non facciamo che ampliare la fila di quelle persone che lasciano. C'è da chiedersi, no, la cosa interessante è che la maggiore emorragia avviene proprio dopo il catechismo. È curioso questo. Cioè il catechismo che avrebbe lo scopo di presentare questo Dio splendido, noi dopo il catechismo ce ne andiamo. Allora la domanda è, ma quale Dio abbiamo fatto passare a catechismo? E questo è il fatto. Cioè non ci stupisce, e poi è bello che la Chiesa si stupisce anche, che le cose vanno, ma come mai il sacramento della cresima e il sacramento della dimissione? Fate due domande, cosa hai fatto passare fino alla cresima? Chi sta con un Dio così? Ma nessuno sta con un Dio così. Per questo che dobbiamo tornare in qualche modo al Vangelo. Ma questo Vangelo, dell'amore. Beh, comunque ci porterebbe troppo via. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi. Ora, se vi fate raggiungere da questo amore, sarà in voi. Allora, qui c'è la differenza tra il primo paraclito e il secondo paraclito, tra il primo avvocato che è Gesù e il secondo avvocato che è lo Spirito Santo. Gesù è stato l'amore di Dio presso gli uomini. Cioè Gesù fino alla croce è stato il Dio con noi. Vi ricordate l'annuncio dell'angelo, no? E sarà chiamato l'Emmanuele, che vuol dire il Dio con noi. Allora è importante tenere presente questi tre passaggi. Nell'Antico Testamento Dio è stato sempre il Dio dinanzi a noi. Pensate alla nube, la nube di giorno che conduceva nel deserto, no? Verso la liberazione, di notte la nube di fuoco. Quindi il Dio dinanzi a noi nell'Antico Testamento. Con l'incarnazione di Dio, con l'Emmanuele, Dio diventa il Dio con noi, il Dio a fianco, il Dio che ci accompagna, ma dopo la croce Dio diventa il Dio in noi. Ma il Dio in noi cosa vuol dire? Che se Dio si fa uomo, cioè entra in me, va da sé, per la proprietà commutativa dell'amore, io divento Dio. Diventiamo una cosa sola. Quindi dopo la croce, grazie allo Spirito Santo, io divento una cosa sola con Dio. Dopo la croce io sono in Dio e Dio è in me, non è più accanto a me e neanche davanti a me. Per questo, una volta che l'amore di Dio, cioè Dio stesso, entra in te e ti inzuppa di sé, come faccio a lasciarvi orfani? Orfano, se andassimo a cercare l'etimologia greca di questa parola, orfano vuol dire letteralmente orbo, con un occhio solo. Ma orbati nella vita, cioè ci manca, Chi è orfano gli manca sempre l'altra parte che lo completa. È come se alla sposa mancasse lo sposo, l'amato l'amata. Cioè, senza questo amore in noi rimarremo sempre zoppicanti, sempre monchi di qualcosa che ci è necessario per essere pienamente noi stessi. Ebbene, io vado sulla croce, io me ne vado da voi, io vi lascio per essere con voi in una maniera totalmente altra, molto più forte. A volte c'è l'invidia per i discepoli, per chi ha vissuto con Gesù, certo che loro erano fortunati, avevano Gesù lì, a tavola con loro, camminava con loro. E no, cari, siamo più fortunati noi che i discepoli, perché loro ce l'avevano a fianco, noi ce l'avevamo dentro. Lui si è fatto carne della mia carne, sangue del mio sangue, mio pensiero, mio giudizio, mio movimento, mie scelte, mio affetto, mio amore, tutto. Io sono Dio. Questo è successo dopo la croce. Chi era più fortunato? I discepoli o noi? Noi. Senz'altro. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Certo, l'hanno fatto fuori. Cioè il mondo ha fatto male a Dio e pensava di averlo fatto fuori. Infatti il mondo, dopo la croce, non lo vede più. Voi invece mi vedrete. Perché mi vedrete? Perché, anzitutto perché io vivo, perché l'amore ha una prerogativa, sapete, tipica dell'amore, che se l'amore viene ucciso, risuscita e passa avanti. Cioè l'amore dà il meglio di sé soltanto se viene ferito. Quindi il mondo ha preso Dio pensando di farlo fuori uccidendolo, ma gli hanno fatto un favore, perché uccidendolo ha fatto esplodere tutte le potenzialità di quest'amore. Se l'amore non fosse morto, non sarebbe potuto diventare amore, cioè vita, salvezza, redenzione, compimento. Giovanni 12, se il chicco di grano caduto a terra non muore, non porta frutto. Se l'amore non fosse stato ucciso, era inutile. L'amore dà il meglio di sé soltanto se viene ferito. Allora, il mondo pensa di avermi fatto fuori, ma in realtà mi ha dato una mano, perché in questo modo non soltanto sono stato estromesso, ma sono stato introdotto in ciascuno di voi. E chi, in chi in primo luogo? Assurdo per assurdo, in chi l'ha fatto fuori. Fantastico è questo. Infatti il primo a professare la fede in Dio chi è? È il centurione. Chi l'ha fatto fuori? È il primo ad aver professato la fede, ma è stato lui a farlo fuori. Quindi il mondo pensa di averlo fatto fuori, ma avendolo fatto fuori gli ha dato la possibilità di essere veramente Dio. Dio ha raggiunto l'uomo in primis chi l'ha fatto fuori. Ma certo, perché l'amore è per i nemici, non per gli amici. Un po' difficile, ma è fantastico però, eh? Sarà anche difficile, ma è bellissimo. Perché poi questa cosa ha delle conseguenze immense sulla nostra vita, sulla nostra vita. Però non possiamo fermarci su questo. Quindi, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete, certo. Voi che sapete come funziona l'amore, adesso vivrete di questo amore che è entrato in voi grazie alla mia morte per amore. Mi vedrete in che modo allora? Ogni volta che vi spendete nell'amore, ogni volta che amate, io sarò presente, sarò lì. Questa è l'altra modalità di presenza di Dio. È vero, io sono in voi, ma in che senso sono in voi? Sono in voi perché vi permetto di amare come ho amato io, perché ormai siete diventati divini, potete amare da Dio, potete amare da Dio, e amando da Dio voi mi renderete presente lì dove amate. Amare da Dio vuol dire proprio dare la vita a chi ce la sta togliendo, mettersi nelle mani dei nemici, perché è vero, ci faranno anche fuori, perché l'amore suscita sempre l'odio, ma facendoci fuori ci fanno esplodere in una pienezza di vita. Perché è importante amare i nemici? Perché gli amici non ti faranno mai fuori, il nemico sì, e facendoti fuori ti fanno un grande favore, perché ti permettono di diventare pienamente te stesso, ti fanno esplodere la vita. E guarda che fare fuori non è soltanto fare fuori fisicamente, Ci sono tanti modi di essere fatti fuori, però se viviamo questo nell'amore ci permettono di dare il meglio di noi, quello che è avvenuto a Dio, cioè tutto ciò che è successo a Dio vale in quanto adesso lo possiamo vivere alla stessa maniera, possiamo vivere da Dio con questo amore. Per questo che Gesù dice ancora in Giovanni 5,11, questa malattia, cioè quello che stai vivendo, il limite che stai vivendo, perché amando incontrerai i limiti dell'altro, non sarà mai per la morte questa malattia, ma è l'occasione per poter manifestare la vita in pienezza, la gloria di Dio. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Quello è il giorno, il giorno della resurrezione. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Cioè qui Gesù sta ridicendo sempre le stesse cose, cercando di approfondirle. Per concludere, guardate il 23, non l'abbiamo letto prima, non lo recuperiamo. Se uno mi ama, allora cosa fa? Osserverà la mia parola. Che cos'è la mia parola? È il Vangelo. E il Vangelo che cos'è? Il Vangelo è questa possibilità di vivere una vita altra, perché il Vangelo dice solo questo, no? Possibilità di vivere un modo altro. Ma chi è che può vivere la parola del Vangelo, che così sembra così dura viverla? Soltanto chi mi ama, cioè chi permette di essere amato. Quindi ascoltando il Vangelo, leggendo il Vangelo, ecco questo è importante, leggendo il Vangelo io non imparo cosa devo fare, perché questo non è un manuale di istruzioni. Leggendo il Vangelo io mi apro a Cristo, perché Cristo è il Verbo del Padre, quindi io mi apro a una persona che vuole entrare in me e mi rende possibile di vivere quello che c'è scritto, che è diverso. Altrimenti sapete cosa diventa il Vangelo? Ideologia. E potrebbe essere il libretto rosso di Mao Zedong, la stessa cosa. Allora, se uno mi ama, cioè se mi permettete di amarvi, cioè io entro in voi attraverso il Vangelo, perché voi state sul Vangelo. Stando sul Vangelo, permettete a me, Cristo, la seconda persona della Trinità, di entrare in voi e io vi renderò possibile di vivere il Vangelo. Altrimenti ci sforzeremo tutta la vita a voler vivere il Vangelo, ma non ce la faccio, ma domani mattina mi impegno un po' di più, ancora un po' di più, poi alla fine o lasci o ti esaurisci. Non c'è una terza via. Ecco allora, stare in compagnia col Vangelo, stare in compagnia con l'amore, con la persona, una relazione con una persona, abbiamo detto, con Gesù che si è fatto Verbo, che è il Verbo del Padre, si è fatto pane in questa parola, stando con la parola mi abilita a vivere la parola che abbiamo ascoltato, altrimenti sarà sempre pura ideologia. E voi sapete che le ideologie sono sempre molto pericolose. Anzi, pericolosissimo. C'è una parola, possiamo concludere con un versetto di Paolo, Galati, Efesini, Galati, allora Efesini, scusate, Galati, siamo al capitolo 4. No, scusate, iniziamo dal 17, capitolo 2 di Galati, versetto 17. Concludiamo con questa, che sembra quasi che Paolo fosse stato qui in mezzo a noi e adesso ci sta dicendo, ci lascia con questo bellissimo versetto. Galati 2:20. Galati 2:17. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile. Infatti se torno a costruire quello che fu distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. E qui siamo all'apice del pensiero paolino. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, tutto il discorso di oggi, e questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio, infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Paolo sta dicendo, allora, per fare esperienza di Dio, per conoscere Dio, e qui torna il nostro dilemma iniziale, cioè entro in relazione con Dio attraverso le leggi, le norme, i precetti, i culti, la religione? No. Dice Paolo, guardate, ha passato 27 anni della sua vita pensando che se fossero tutte queste cose a legarlo a Dio, ma poi è crollato, caduto a terra miseramente lungo la via di Damasco, perché cosa ha compreso? Che non doveva aggraziarsi il suo Dio con le sue norme e i suoi precetti, ma è stato fatto oggetto della grazia. Non sono più io che vivo per Cristo, ma adesso è Cristo che vive in me, cioè è diventato mio carne, mio sangue, mio modo di pensare, di sentire, di agire. Lui è la mia vita adesso. Questa è la grande scoperta di Paolo. A dire addirittura in Corinzi, tutto quello che io consideravo necessario per poter raggiungere il mio Dio, adesso lo considero spazzatura. Bene. Penso che possa bastare per oggi.